Forza coraggio, che è lunedì!
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Allora, signori e signori, è lunedì, 9 minuti, le notizie tragiche non sono ancora finite. Per esempio, ne volete un'altra? C'è ancora Paolo Corleoni in regia. Lasciamo all'applauso dei suoi cari. Prolungalo più che puoi, perché è l'unico momento di serenità che avrai da noi oggi. Quanto dura? Cioè, praticamente è la prima della scala, no? Capito? Sì. Va bene, insieme al cardinal Lorenzo Nespoli, a Elisabetta Fusconi, a Miriam Lucchetti. Questi sono applausi meritati per la nostra redazione. Sono le 9:10 minuti. Signore e signori, oggi Leonardo Manera non è con noi neanche alle 9:30, perché deve prendere un aereo. Tutto a posto, tutto tranquillo, tutto sotto stretto controllo, non succederà nulla. Domani riprenderà l'aereo, poi Leonardo? Leonardo?
Sì, guarda, lo prendo controvoglia questo aereo, sì. Perché è una giornata
uggiosa,
cielo è plumbeo,
è vero.
Ci saranno delle forti turbolenze già in partenza.
No.
Sì, quindi
no.
Adesso si sa che le turbolenze sono aumentate molto, sono anche più pericolose.
La cintura, mi raccomando, la cintura sempre allacciata.
Io spero che ci sia qualche hostess che mi terrà la mano per tutto il viaggio.
Hai chiesto adesso i tuoi 10 psicologi per...
No, psicologi, perché non credo negli psicologi, secondo me sono,
no,
per me almeno personalmente sono inutili.
No, ma cosa
io ho raccontato delle mie due esperienze con psicologi con cui ho avuto a che fare, quindi nella mia esperienza, diciamo, personale, sì, sono inutili.
Vabbè, ma tu stai proprio per prendere, ma le persone accanto a te sono tranquille? Sono sereni.
Sì, sono tutti abbastanza tranquilli apparentemente, ma se vai a sentire il battito del cuore di ognuno, batterà all'impazzata. È quella finta tranquillità ostentata sotto la quale si cela un fuoco che arde violentemente.
Ma no, vabbè, ma tu sei sereno, cioè hai fatto...
Io ormai, cosa vuoi, ogni volta che prendo l'aereo do per scontato che... Insomma, dico sempre, prima di partire a mio figlio dov'è il testamento?
Va bene.
Lui lo sa, basta, va bene così. Poi mi auguro che ovviamente non ci siano problemi, nonostante questo cielo plumbeo.
Salutiamo tutti i tuoi compagni di viaggio, tra l'altro, che ti stanno chiamando. Vai a Parigi, no, Charles de Gaulle.
Questo è... No, io vado a Palermo, a Palermo.
Ecco.
Palermo, mi auguro che almeno ci sia bel tempo. A proposito, io do questa informazione poi in diretta.
Sì.
Io mercoledì mattina ci sono, ma trasmetto da Roma.
Ah, ottimo. Vedi che quindi, pensi già a mercoledì mattina, non succederà nulla, vedi? Sei sereno anche tu.
Quindi bisogna avvisare Chiappini?
Sì, va bene, ma non devi dire queste cose, siamo in diretta, cosa interessa alla gente? Poi ci occupiamo noi di tutta la logistica.
Sì, comunque trasmetto da Roma, perché domani poi vado
va bene
a Roma, un altro
ok,
Palermo-Roma.
Molto bene.
E quindi nulla, spero di risentire tutti e basta.
Sì. Vuoi lasciarci un ultimo messaggio, un saluto?
No, perché
ultimo.
Porta male.
Va bene. No, ultimo fino a domani, tipo.
No, non ho messaggi, non ho niente io da lasciare. No. Non ho frasi, non ho nessuna eredità spirituale da lasciare.
Va bene.
Ecco, niente.
È bello.
Non ha niente da lasciare come eredità spirituale, no? Lo ricordiamo per... No, niente.
Niente. Nel salutarti molti ti ricordano che insomma Palermo è uno degli aeroporti, insomma buon atterraggio.
Sì, lo so, Punta Raisi, ma oggi ho visto che a Palermo il cielo non è brutto, non è particolarmente ventoso.
È a Milano però, decollo.
Vedremo, ma quando sta decollando si sentono forse meno le turbolenze, perché c'è il motore alla massima potenza.
Mm-hmm.
Quindi... tira come un dannato.
senti come esperto. Vabbè, buon volo Leonardo, sereno,
buona giornata a tutti,
tranquillo. ci sentiamo poi all'arrivo.
Cerco la hostess che mi tiene la mano per il viaggio, vediamo. Vabbè, se la trovo.
Vediamo.
Ho anche uno steward, non voglio fare discriminazioni di genere.
Molto bene.
Hostess, steward.
Va bene. Buon volo.
Qualunque genere, grazie.
Un abbraccio. Ricordiamolo così. No, nel senso, a domani con Leonardo. Vai!
Poveri noi. Iniziate la settimana facendo i pagliacci.
La finiamo anche, è per questo. Anche nel mezzo, direi che. Allora, che dire, le due notizie che oggi mi hanno colpito dai giornali, anzi devo dire tre. La prima è un'imperdibile intervista al nostro amico Massimo Fini, che sulla soglia degli 80 anni si concede ad Aldo Cazzullo in un'intervista di una intera pagina sul Corriere della Sera. Imperdibile, andate tutti a leggerla. Il grande Massimo Fini, che spesso è nostro ospite, quasi quasi un giorno lo chiamiamo qua per gli 80 anni, deve festeggiarli qua in diretta su Radio 24. Massimo Fini lo mettiamo contro Andrew Spannaus. Massimo Fini e il suo amore per gli americani contro Andrew Spannaus, ha dichiarato in questa intervista Massimo Fini, tra le altre cose: basta gli americani, basta. Se in un locale senti urlare in inglese, sai certamente che non sono inglesi, ma sempre americani. Ci vorrebbe un bel Massimo Fini versus Andrew Spannaus. Io suono il gong. Gong. Vabbè, Massimo Fini, grande, sul Corriere della Sera. La seconda notizia, sempre l'ho vista sul Corriere della Sera: Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta. A 90, ma ragazzi, ma è impazzito. 93 anni, lo squalo si è sposato in California con l'ex biologa russa, già suocera di Abramovic. Mi sono già perso nelle possibili parentele, nel senso, nei possibili legami. 93 anni, il quinto sì di Rupert Murdoch. Vabbè. E infine, insomma, notizie come vedete un po' leggere, di colore, di taglio. A proposito di taglio, divampa a Milano la questione del taglio dell'erba, lo sfalcio dell'erba che viene fatto a volte sì, a volte no, qui sì, qui no, per favorire la biodiversità. Ne abbiamo già parlato, per la verità. I proprietari dei cani sono arrabbiati perché ci sono i forasacchi, sapete, i forasacchi, le spighe, le graminacee che si infilano nei nasi, nelle trachee, nelle orecchie dei cani, e poi bisogna andare dal veterinario. Va bene, la polemica. Vabbè, queste sono le cose un po' più leggere, ma oggi io voglio partire da cosa? La situazione in Medio Oriente. Allora, se si leggono i giornali, si legge di un velato ottimismo, nel senso che la proposta americana, la proposta che prevede un armistizio di 6 settimane con liberazione da parte di Hamas di ostaggi, donne, anziani e feriti, ritiro israeliano dai centri popolati della striscia di Gaza, rilascio contestuale di prigionieri palestinesi, poi una sospensione successiva del conflitto, rilascio di tutti i rimanenti ostaggi israeliani da parte di Hamas, altre liberazioni di prigionieri palestinesi, ritiro dei soldati israeliani dalla striscia e poi ricostruzione. Diciamo che, vista la situazione tragica attuale, forse è un piccolo barlume di speranza che finisca almeno questa fase
tragica, ma noi ne vogliamo parlare con una testimone, dico d'eccezione, eccezionale, e la ringraziamo. È in questi giorni in Italia, tra l'altro io voglio segnalare già subito, domani sarà a Milano al PIME, al Pontificio, al Centro delle Missioni Estere, in via Mose Bianchi a Milano, e incontrerà chi vorrà la cittadinanza alle ore 21 domani sera. È una suora della Congregazione del Rosario, che è una congregazione nata nel 1880, formata da suore arabe cristiane, e suor Nabila Saleh, che ringraziamo. Buongiorno suor Nabila, grazie di essere qui in diretta.
Buongiorno.
Suor Nabila è una religiosa di origini egiziane che ha passato gli ultimi 13 anni nella striscia di Gaza, a Gaza City, no? Gestendo una scuola con le consorelle, facendo educazione, interventi sanitari. Intanto le chiedo, che striscia di Gaza ha lasciato quando è uscita con molta fatica di recente?
Veramente la situazione è molto difficile, tutto a livello umanitario è tutto distrutto. E tutte le gente nelle tende, in strade, non hanno case, una situazione molto terribile.
Purtroppo avete assistito anche a diverse morti, anche persone che frequentavano, che frequentano la parrocchia, i centri, sì. Non ci sono più.
Sì.
Che ne pensa, suor Nabila, di questa... si inizia a parlare, non dico di pace, ma di una fine di questo momento. La popolazione ci crede, secondo lei?
Noi speriamo tutti, quando adesso hanno avviso che c'è un po' di pace, tutti sperano che finirà questa guerra al più presto possibile. Perché 8 mesi non era una cosa facile.
Ci vuole raccontare come si vive in questo momento nella striscia di Gaza? So che voi raramente uscite dalla parrocchia, anche quasi come luogo di rifugio estremo.
Sì, noi eravamo con 635 persone, la comunità cristiana, e sono rifugiati nelle due chiese, la chiesa ortodossa e di San Profirios e la chiesa latina della Santa Famiglia. Non era tanto facile a tutti, perché tutti, il 90%, hanno perso le loro proprietà, hanno perso tutto. E di vivere una situazione anche... non c'è le cose necessarie, per esempio di mangiare, di acqua, di luce, non era tanto facile.
Spesso si dice, qualcuno dice, è anche una guerra di religione. Cosa vuol dire essere cristiani in quelle terre?
E io non mi piace questo, ma è difficile, specialmente nella striscia, perché noi siamo una comunità piccola, diciamo sempre, noi siamo il sale della terra, e non è facile a vivere, non ha tutti i diretti, i nostri giovani non trovano lavoro nei governi, nelle cose della pubblica. E obbligano, yani, la vita obbliga i giovani che escano dalla striscia per il loro futuro.
Sì. E so che tante volte in questi mesi, io non so quante volte, vi siete sentiti anche con il Papa che vi ha chiamato. Penso che a Roma avrete anche occasione forse di incontrarlo, non lo so. Si può sapere, se non sono cose private, che cosa vi ha detto il Papa nei colloqui in questi mesi?
Il Santo Padre, sempre ogni giorno chiama a noi. Tante volte ho parlato con lui, ma la maggioranza delle volte padre Youssef sempre chiede qual è la situazione, quali sono i nostri bisogni, e coraggia noi che siamo con la gente, e chiede sempre qual è la situazione della gente, e sempre prega per noi, e questo è il più importante, e dice a noi che loro lavorano per la pace e fanno il più possibile di far sentire le nostre voci, i nostri bisogni.
Senta, suor Nabila, io ho letto una sua intervista all'agenzia SIR, nella quale lei ha raccontato come è uscita, come siete uscite dalla striscia di Gaza, cioè camminando a lungo, camminando anche e vedendo oltre alle macerie tantissimi cadaveri, tantissimi morti, con la paura di venire uccise per strada, perché questo c'è il rischio, no? Magari un bombardamento, una sparatoria. Forse, ecco, se ci riesce a trasferire che cosa vuol dire vivere in quei luoghi in questo momento, lo possiamo immaginare, ma se ce lo racconta.
Era una giornata molto terribile, perché non sappiamo cosa accadrà. Io sono uscita con 20 persone dalla parrocchia. Era un giorno terribilissimo, perché tutto vede, perché io conosco bene il paese, è tutto distrutto, le strade, e più che noi abbiamo avuto la paura, perché non sappiamo cosa accadrà nelle strade.
È, diciamo, andata bene, però per molti.
Ringraziamo Dio.
Per molti no. E l'urlo, anche se con la pacatezza della sua voce, lei dice sempre: quando ci sarà pace in questa terra? Sembra quasi un'illusione, no?
Sempre noi chiediamo la pace, perché le guerre, come abbiamo visto, non verrà dalle guerre cose buone, solo distruzione e morte. E chiediamo la pace per tutte e due le popolazioni israeliana e palestinese, perché senza di aver saper condividere insieme la vita e tutto, non verrà più la pace, senza accettare l'uno o l'altro.
L'ultima domanda che le faccio è: che cosa pensa, secondo lei, la popolazione di Hamas, della presenza di Hamas a Gaza? Magari quello che si può dire lontano da orecchi indiscreti.
E adesso, dopo la guerra, nessuno accetta Hamas, perché tutti hanno, non sappiamo fino adesso perché è cominciata questa guerra, perché viviamo un po', eravamo un po' tranquilli, e c'è un po' progresso economico, perché tante persone escono a Gerusalemme per lavoro, e adesso nessuno vuole Hamas che dirige la striscia, dalla popolazione e dalle persone che noi incontriamo ogni giorno.
Io la ringrazio, suor Nabila. Ripeto, domani, se volete incontrarla, sarà a Milano, al Pontificio Istituto Missioni Estere, al PIME, alle 21, per incontrare i cittadini, no? Che vorranno ascoltare dalla viva voce cosa vuol dire la guerra, purtroppo. Cosa vuol dire la guerra. Ma lei, suor Nabila, poi riuscirà a rientrare nella striscia di Gaza? Quello è il suo luogo che sente.
Adesso è molto difficile, perché nessuno può entrare, non so la situazione, ma speriamo al più presto possibile, perché noi abbiamo una grande scuola, manteniamo 1300 studenti e quest'anno è andato senza niente per i nostri studenti.
Sì.
Abbiamo perso anche quasi 20 e 3 maestre, e speriamo bene.
Cioè 23, cioè 23 maestre che sono rimaste uccise?
20 studenti, anche di più, perché non sappiamo ben preciso, perché non era telefoni né internet, e 3 maestri.
Ah, 20 studenti e 3 maestri. Suor Nabila, grazie. Grazie, prego, ovviamente un abbraccio. Suor Nabila Saleh, ripeto, religiosa cristiana di origine egiziana della congregazione delle Guardiane del Rosario, fondata nel 1880. Bene, allora andiamo un attimo in pubblicità. Poi parleremo invece di carcere. Sapete che a noi piace tenere i riflettori accesi sulla situazione delle carceri, perché mi ha colpito, è passata un po' in sordina questa proposta, dopo l'ennesima rivolta e protesta che c'è stata al carcere minorile Beccaria a Milano. E allora il sottosegretario alla giustizia Delmastro ha annunciato la nascita in qualche modo di una forza speciale, adesso non so quale sia la dicitura esatta, il gruppo di intervento operativo, ecco, dedicato alla sedazione delle rivolte in carcere. Ne parleremo con Luigi Manconi tra poco, state con noi.
Nessuno, 100 Milan.
Ciao Leonardo, è stato bello, sei stato un grande. Ciao, ciao.
Antonio da Roma, ma forse la volta buona che l'aereo magari cade in un'isola sperduta, non deve morire nessuno, ci rimane solo Manera, no? Così fa i monologhi agli indigeni, può darsi pure che se lo mangiano, però mi sa che non lo digeriscono e quindi lo sputano.
Leonardo, su con la vita, che tanto si muore una volta sola.
Io devo fare, vabbè. Sì, c'è Paolo Corleone, ancora deve dire qualcosa.
Milan, ma che notizia è che Rupert Murdoch si sposa con la suocera di Abramovich? Cioè, la notizia poteva essere quella tipo Rupert Murdoch si sposa con una bidella. E lì, minchia, bravo Rupert Murdoch, ma no. Si sposa con la suocera di Abramovich?
No.
Grazie.
No. La notizia è che si sposa per la quinta volta a 93 anni. Poi... con chi è secondario. Io non capisco tutti questi messaggi contro Leonardo Manera. Intanto, allora ho convocato subito un amico di Leonardo, un estimatore di Leonardo Manera, Luigi Manconi. Buongiorno, buongiorno Manconi.
Buongiorno, buongiorno.
Perché ha preso un aereo oggi Manera, al terrore degli aerei, allora ci ha lasciato una sorta di, non dico testamento, ma non succederà nulla, per carità, insomma. Ma so che... Va bene, io Luigi Manconi l'ho chiamato perché vorrei capire qualcosa di più di questo... piano, sì, ma in realtà ecco, c'è un piano completo da parte del governo annunciato che prevede, non so, assunzione di maggiori di un numero di agenti di polizia penitenziaria, strumenti, caschi antisommossa, guanti, giubbotti antitaglio, body cam. Ecco, le body cam forse non sarebbe una brutta cosa, anzi. E poi questa nascita del GIO, gruppo intervento operativo che serve a placare situazioni non placabili a livello locale. Cioè, insomma, un gruppo, come possiamo definirlo, Manconi, quando c'è una rivolta in carcere? Un gruppo, quali sono le parole giuste, mi aiuti, di assalto, di contenimento?
No. Di repressione, la parola giusta è repressione. Repressione. Ed è l'unica parola. Mm. Solo che questo pacchetto parte da un presupposto che è totalmente infondato, ovvero il fatto che le carceri italiane siano preda di una rivolta quotidiana e ininterrotta, cosa assolutamente falsa. Nelle carceri italiane c'è un fortissimo disagio, ci sono condizioni disumane di vita e condizioni pesantissime per la polizia penitenziaria, ma le carceri italiane non sono attraversate da un movimento di rivolta. Le rivolte appartengono a un'epoca conclusasi, ovvero a 30 anni fa, e l'ultima, virgolette, rivolta di cui si è parlato, ovvero quella del Beccaria, è stata semplicemente una protesta. Non una rivolta. La rivolta comporta danni agli edifici, incendi, danni alle persone, assalti al personale, significa feriti e Dio ce ne scampi morti, cosa che nelle carceri italiane non avviene veramente da decenni. Purtroppo le carceri italiane sono ormai a uno stato davvero comatoso, intanto per una ragione elementare, che ci sono detenuti in un numero assolutamente esorbitante rispetto alla capienza delle carceri stesse. Mancano ben 13.000 posti.
La risposta a questo in genere è: costruite più carceri, che però, insomma, ci vuole tempo, ci vuole, non è una soluzione, come dire, veloce, rapida.
Di mano.
Sì.
E in più la ricetta a costruire nuove carceri, in mezzo secolo di storia penitenziaria italiana, non ha dato alcun risultato. Voglio aggiungere ancora qualcosa rispetto alla retorica delle rivolte. L'unica rivolta di cui sono stati accusati i detenuti si è rivelata non una sedizione collettiva da parte dei reclusi. Parlo di Santa Maria Capua Vettere, aprile 2020, bensì di una azione di rappresaglia condotta da agenti della polizia penitenziaria. Non lo dico io, lo dice la magistratura, che ha deciso ben 108 rinvii a giudizio, quindi con imputazioni assai grave, dalle lesioni alla tortura, per appartenenti alla polizia penitenziaria, funzionari, direttori di carceri. Però la cosa che spesso viene ignorata, non da me, è che lo stato di disagio della polizia penitenziaria è altrettanto acuto, se si pensa che quest'anno già 3 poliziotti penitenziari si sono tolti la vita.
No, ma infatti su questo bisogna dire una cosa, perché Luigi Manconi, da sempre attento anche a queste tematiche, non dimentica appunto il disagio anche di chi è preposto a lavorare in quelle strutture. Cioè, parliamoci chiaro, Manconi, molto spesso ce lo raccontano chi lavora in carcere, vuol dire avere a che fare spesso con aggressioni, insulti, sputi,
tensione costante.
Quindi ci vuole una grande formazione. Non è facilissimo formare una persona magari a fronteggiare appunto gli sputi, gli insulti, non è facile, ecco,
questa non è la quotidiana del carcere. La quotidiana vita del carcere è quella della disumanizzazione, dovuta in primo luogo al sovraffollamento e non solo, alla presenza di pazienti psichici, a un numero rilevantissimo di tossicodipendenti, e dentro questa umanità si manifesta anche il disagio dei poliziotti penitenziari, che hanno stipendi davvero davvero bassi e hanno carichi di lavoro davvero davvero pesanti.
Sì, e spesso turni, doppi turni. Io per esempio l'aspetto culturale è quello sul quale secondo me insistere. Sentivo di recente un podcast molto bello di non dirò diciamo chi era, chi parlava, era uno che aveva fatto un crimine terribile, non era quindi come si suol dire uno stinco di santo, che però raccontava e diceva: ho fatto 6 mesi in isolamento, che vuol dire 23 ore di cella da solo e un'ora d'aria. Ma l'ora d'aria per un isolato significa che avevo una porta blindata che veniva aperta, potevo fare un metro in più e c'era un'altra porta a sbarre. Cioè l'ora d'aria era, come dire, fare 3 metri in più. Dice, se non ci si rende conto, questa persona poi è uscita dal carcere, è recuperata, ha fatto il suo percorso, se non ci si rende conto che questa è una condizione, come dire, non umana, cioè è proprio tenere un uomo in gabbia, isolato, a non far niente, tutto il giorno per 6 mesi, cioè già questa è la privazione della libertà, è il carcere, no?
Le dico una cosa, userò una formula, come dire, sofisticata, ma il suo contenuto è brutale. Deprivazione sensoriale, dicono gli psichiatri, vuol dire che progressivamente in quello stato i nostri 5 sensi perdono progressivamente la loro sensibilità. Cioè l'udito funziona peggio, la vista si riduce, la capacità di toccare le cose viene ulteriormente ridotta, cioè c'è un complessivo processo di decadenza dell'organismo fisico e psichico. Questo è un risultato della condizione di isolamento quale quella descritta. Allora, rispetto a tutto questo, a me non interessa tanto dire se questo nuovo raggruppamento, il GIO, abbia una sua utilità o meno. Mi interessa sottolineare che da altro bisognerebbe partire, che le urgenze, le esigenze drammatiche del carcere non sono rappresentate dalle rivolte, che costituiscono appunto un retaggio del passato oppure una condizione attuale assolutamente irrisoria, ma ben altre sono le esigenze, sono quelle di restituire dignità ai detenuti e ai poliziotti penitenziari.
Sì, sì, poi infatti, giusto per concludere il racconto, questa persona poi quando disse mi trasferirono a Bollate, che è considerato un carcere molto più, come dire, umano, e mi affidarono addirittura, come dire, la gestione della sala strumenti, lui che sapeva suonare la chitarra, dice: da quel momento il mio incattivimento, perché c'è anche questo oltre alla perdita sensoriale, è sfumato, è leggermente, cioè mi sono risentito, come dire, un essere umano.
Dopodiché, ma certo, sì. Ma io le dico che nel carcere di Bologna una insegnante, Gloria Ghetti, conduce un corso di filosofia seguita con attentica passione da numerosi detenuti, e questo riguarda iniziative in tutte le carceri italiane, corsi di scrittura, corsi teatrali, corsi di giornalismo, cioè c'è una attività di formazione, di acculturazione decisiva per l'emancipazione dei criminali dal proprio crimine. Ma tutto ciò è appunto una rarità, coinvolge un numero ridottissimo di reclusi, quindi gli investimenti urgenti, urgentissimi, vanno fatti su altro, vanno fatti appunto sulla disponibilità di nuovi posti che non richiedono necessariamente la costruzione di nuove carceri, basta la ristrutturazione di reparti oggi inutilizzate, e poi richiede un grande investimento in personale educativo, in assistenti sociali e quindi e in poliziotti penitenziari, perché molte attività di formazione non si possono realizzare semplicemente per un motivo, perché perché non ci sono i poliziotti penitenziari che possono accompagnare alle aule i reclusi studenti. E le dico che nel carcere di Regina Coeli a Roma, durante le ore notturne, sono in servizio appena 5 poliziotti penitenziari su una popolazione di centinaia e centinaia di detenuti. Allora, io non contesto, ripeto, il provvedimento del governo, ma dico che gli investimenti urgentissimi vanno fatti su strategie che rendano il carcere vivibile e degno di un paese civile.
Sì, vabbè, dopodiché ci sono anche tanti messaggi classici, ma tanto lei li conosce, Manconi, i nostri ascoltatori. Alcuni ci pensavano prima, ci pensavano due volte, il carcere non è un albergo, insomma, è avanti così, insomma. Infatti,
sono cresciuto grazie a quei messaggi.
No, ma infatti stare in isolamento 23 ore su 24 e fare un'ora d'aria, cioè un metro in più, non credo che sia paragonabile a un albergo. Infatti, cioè tra l'albergo e quella roba lì ci saranno in mezzo, non so, delle situazioni,
molte variabili.
Comunque, grazie a Luigi Manconi, grazie.
Buongiorno,
grazie per essere stato qui con noi. E alle 9:49 minuti andiamo un attimo al traffico. Devo dire che molti sono rimasti anche colpiti, perché poi quando si parla delle cose vicine alle persone, i forasac, no? E la questione dei cani, lo sfalcio, c'è chi dice i padroni, sempre subito messa in conflitto, i padroni dei cani la smettano e raccolgano i bisogni dei cani, e ha ragione l'ascoltatore, ma cosa c'entra con la presenza dei forasacchi? Insomma, sono due cose, però se volete intervenire sui forasacchi e su... so che a Manera sarebbe piaciuta questa parola, forasacchi.
Nessuno, 100 Milan.
Well, I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we're gonna rock, we're gonna roll till the broad daylight, because I'm ready. So you better come and go with me. We're gonna rock and roll till tomorrow about three. Talking on the phone is not my speed. Don't send me no letter cause I can't read. Don't be long cause I'll be gone. We're gonna rock and roll long night long. Cause I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we're gonna rock, we're gonna roll until tomorrow.
Ma come? Invece di aumentare il numero degli educatori, dei professionisti che possono aiutare i ragazzi, questi aumentano la repressione. Il governo continua a confermare quelle che erano, sono e saranno le sue origini.
Talking on the phone is not my speed. Don't send me no letter cause I can't read. Don't be long cause I'll be gone. We gonna rock and roll all night long.
Buongiorno Milan. Io sono tendenzialmente contrario al carcere. Io credo che il carcere debba essere abolito per almeno il 90% dei reati. Certo, va lasciato per solo quelle persone socialmente pericolose per le quali c'è il rischio, il vero rischio di reiterazione del reato, ma va assottigliato perché è totalmente inutile.
Vabbè, cosa sono? Messaggi aghi nel pagliaio, perché no, mi fanno piacere perché leggo i messaggi di alcuni ascoltatori. Ma cosa volete, un villaggio turistico a 20 stelle, neanche 5? Cosa propone Manconi? Un hotel a 5 stelle? Oppure sì, ma chi è in isolamento ha tolto i 5 sensi a quelli che ha ammazzato, che purtroppo non potranno più vivere. Insomma, e vabbè, ma lo sappiamo, quando si parla di carcere, cioè ci sono questi approcci, posso dire, un po' banali, cioè non ci dite niente che non sappiamo neanche noi, che chi è in carcere magari non sempre è lì perché ha commesso qualcosa. Pasquale da Milano, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno, siamo a Milano.
Prego.
Allora, volevo vederci a Ragazzo Sera, no? Io passo dal carcere di Beccheria almeno una volta al giorno perché ho un orto ai Fontanili che sì. dista poco dal carcere. Un giorno passando, era di mattina, ho visto una van, se non ricordo, forse era blu scura, ma comunque quello che mi ha colpito la scena, sono scesi circa 6-7 ragazzi sì. con le manette. Io che passavo avrei potuto fotografare la scena, e mi risulta che è proibito mettere in pubblico certe scene di questi ragazzi con le manette che entrano dal lato laterale dove c'è, c'è il teatro, diciamo, no?
Sì.
E quello mi ha colpito perché ho detto.
Cioè, perché li ha visti in manette?
L'ho vista in manette e volevo fermarmi per dire questa, scusate, dico, ma poi li esponete al pubblico, poi non ho avuto il coraggio.
Ma scusi, saranno stati in prossimità, cioè all'entrata del carcere, forse nel
carcere. Erano appena parcheggiate fuori.
Appena fuori.
Appena fuori, non ero, cioè l'ho vista distintamente.
Sì,
è una scena bruttissima.
Questa cosa le è rimasta impressionata. Va bene, Pasquale, grazie per questa testimonianza. Adesso andiamo al giornale radio, la seconda ora tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Milan è tutto molto bello, però capisci che anche la popolazione all'esterno delle carceri un po' si indigna nel sapere che all'interno delle carceri vengono organizzati corsi, garantita la formazione, mentre io se voglio fare un corso di filosofia me lo devo pagare. Perché? Perché sono stato un bravo cittadino e non ho sgarrato la legge?
Giusto una nota, esisterebbero anche nel caso di fosse dimenticati le vittime, perché è giusto aiutare le persone in carcere, è giusto tutto, ma magari quello in carcere ha ammazzato il familiare di qualcheduno e forse anche questo familiare un minimo di disagio lo prova e magari vorrebbe un minimo di giustizia.
Infatti la giustizia, se la persona che ha commesso questo reato è in carcere, nei paesi civili questo è, chi ha commesso il reato sconta la pena, ecco. Mi veniva una battuta prima a dire: gli paghiamo pure il cibo, gli diamo pure il cibo ai carcerati. Ci diamo. A spese nostre, Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Tra l'altro, voglio annunciarvi che dalle 10.15 avremo con noi Maurizio Bianconi. Se volete, il Bianconi risponde. Per parlare di politica, la settimana ultima prima delle votazioni europee, chiamateci all'800 24 00 24. D'altronde continua la disfida De Luca Meloni, finirà questa disfida. Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni. Vincenzo De Luca, Giorgia Meloni, De Luca.
Ce la potevamo risparmiare, è stato un autogol ovviamente per la Meloni, ma abbiamo avuto la conferma che l'onorevole Meloni è presidente del Consiglio a sua insaputa, non se n'è ancora accorta. E nessuno le ha ancora spiegato che nella funzione di capo del governo rappresenta l'Italia e gli italiani tutti, non una parte politica. E si trova in una istituzione che è un po' diversa da una sezione di partito.
E vabbè, De Luca l'ha presa male, e questa questione che ha iniziato lui, però ricordiamo, ha avuto pan per focaccia. La Meloni...
Perché vi dico come funziona da noi. Noi siamo abituati a non abbassare la testa, a non subire, a non darla per vinta, a bulli e gradassi. Io sono una donna e ho il diritto di difendermi. Sono una donna e sono capace di difendermi. Sono una donna e pretendo lo stesso rispetto che riconosco agli altri. Eccola la parità, eccolo l'orgoglio femminile, quello che gli altri non sanno più difendere.
E va bene, comunque 800 24 00 24, ne parleremo con Maurizio Bianconi di questo e altro, ma adesso alle 10-11 minuti dobbiamo parlare di un nostro, me ne approprio in quanto gruppo, podcast che inizia così.
Quando c'erano gli attacchi di panico non c'erano i disturbi alimentari, e invece quando non c'erano i disturbi alimentari c'erano gli attacchi di panico. I disturbi alimentari sono stati molto più pesanti rispetto agli attacchi di panico, perché il disturbo alimentare ti annienta dentro. Soprattutto l'anno scorso, dove ho avuto proprio il momento peggiore, io non avevo neanche più voglia di vivere, perché era una cosa talmente tanto grande che ti prendeva da dentro che non sapevi neanche.
È l'inizio della testimonianza, delle tante testimonianze che ci sono nel podcast, quando meno te lo aspetti, della nostra zia Nico, Nicoletta Carbone.
Che bello, sono emozionata, iniziare la settimana con Ale, poi siamo solo io e te, c'è neanche Manera.
No, l'abbiamo messo su un aereo, pensa agli attacchi di panico che avrà, perché lui non sopporta gli aerei.
Ma lui è sempre speciale, eccoci qua, grazie allora, di questo bell'invito, no, e poi sì, è nostro questo podcast.
Nostro nel senso, certo. Di Radio 24 lo potete ascoltare su tutte le piattaforme e sul sito di Radio 24, ma quando meno te lo aspetti, che è anche un po' un invito, visto che oltre al titolo del podcast è entrato in nomination del Pod, che è insomma l'evento un po' clou, la premiazione di podcast migliori di quest'anno, quindi 7 luglio a Piacenza. Beh, intanto in bocca al lupo.
Grazie, viva il lupo.
Beh, insomma, raccontacelo, però abbiamo
allora,
un po' capito.
Siamo tutti molto emozionati e quando meno te lo aspetti è un podcast che, come hai anticipato, raccoglie le storie di ragazzi e anche di genitori che hanno attraversato un momento di grande fragilità nella loro vita, e sono loro i protagonisti di Quando meno te lo aspetti. Io li ringrazio sempre e davvero da loro ho imparato tanto nel raccogliere le loro storie. Adesso siamo in nomination e quindi, dato che c'è una sorta di giuria popolare,
esatto,
e allora io sono qui e vi invito, se volete. Se volete, intanto, se non l'avete ancora fatto, ascoltatelo, vero? Vedi che la zia Nico è quasi diventata saggia. Iniziate ad ascoltarlo, poi se vi piace, votateci.
Votatelo.
Noi siamo contenti.
Allora, purtroppo, Nicoletta, l'abbiamo detto tante volte, anche noi ogni tanto parliamo di disagio giovanile, perché purtroppo dai tempi del Covid è diventato un'emergenza ancora più sentita, no?
Sì, continuiamo a chiamarle emergenze, in realtà il termine sarebbe un po', no, sì, da sostituire, ma il problema c'è, esiste. Probabilmente il Covid ha slatentizzato e fatto emergere un sommerso, e i nostri ragazzi stanno attraversando momenti di grande fragilità. E noi da adulti che cosa possiamo fare? Ascoltarli, informarli, aiutarli, sostenerli, perché il primo passo per uscirne è cercare di chiedere aiuto. È un problema che riguarda il ragazzo e entra necessariamente nella famiglia. Nel nostro podcast abbiamo anche raccolto la testimonianza di genitori che con grande fatica hanno messo da parte i sensi di colpa, le resistenze, e si sono messi in ascolto dei loro ragazzi.
E soprattutto la cosa che mi colpisce è che molti ragazzi e ragazze dicono abbiamo timore del futuro, paura del futuro. Ma quale adolescente non ha un po' di timori? Certo. Anche noi siamo stati adolescenti e un po' di timore del futuro c'era. Forse non si pensava al futuro.
Bravo, io sono cioè, anche si stava, secondo me si vive,
io pensavo
noi
a
vivevamo,
giocare a tennis, a calcio, a figurine.
Noi vivevamo probabilmente un pochino più nel presente, in un presente che noi abbiamo una differenza di età, era più rassicurante. E
sì, ma c'erano dei gravi problemi. Io sono cresciuto nell'era della diffusione della droga, dell'eroina.
Adesso no? Sai, si dice i ragazzi di oggi non sono più capaci ad affrontare l'insuccesso e il fallimento. Io credo che facciano fatica, naturalmente, come abbiamo fatto tutti, ma una combinazione di fattori, il Covid, questa vita anche sui social, che io non voglio demonizzare,
no,
è assolutamente,
però si può
aiuto,
criticare,
però insomma è un po' attenzionata da tutte le ricerche che individuano proprio in questa attrattiva che hanno i social nei giovani e che sono un po' la strada per vivere anche una seconda dimensione, un po' uno scollamento. I ragazzi, noi ci parlavamo, c'erano i famosi ragazzi del muretto,
sì.
Si andava in piazza, si parlava nei cortili, si giocava, forse loro questa educazione dei pari in questo momento, soprattutto nel Covid, non l'hanno avuta. Comunque il podcast racconta tutto questo, i protagonisti sono loro e io sono molto felice che siamo in nomination, perché il tema interessa a tutti, anche le persone che non hanno figli, non hanno nipoti. Perché i nostri ragazzi siamo noi, al di là dei vincoli di parentela che ci legano,
sì,
a loro.
Se poi si dice, e non è un'ovvietà, che sono il futuro, insomma, inquieta un po'.
Ma ce la faremo.
Ce la faremo. Allora, ascoltate il podcast Quando meno te lo aspetti di Nicoletta Carbone. Lo trovate sul sito Radio 24 e su tutti i social.
Grazie.
Votatelo.
Siamo in collaborazione con Itaca, voglio ricordarlo. È un'associazione che è molto attiva e la trovate anche naturalmente su Itaca, e grazie a tutti, votate, ma prima ascoltate
e ascoltate, che è più importante. Grazie Nicoletta,
grazie,
Carbone,
grazie a te, un abbraccio.
Il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
La visione del carcere di queste persone che mandano questi messaggi cambierebbe immediatamente se toccasse a loro stessi, a un parente, a un amico caro, finirci dentro. Ve lo assicuro.
Capisco la sete di vendetta di tutti quelli che ritengono che non vadano aiutate le persone in carcere, ma noi dobbiamo fare in modo che la gente che è entrata in carcere perché era delinquente ne venga fuori migliore da come è entrata, se no ragazzi non ci saltiamo mai più fuori.
Allora, la visione in questione la spiego all'amico Maurizio Bianconi, avvocato che troviamo. Buongiorno, ciao Maurizio. Come va?
Buongiorno, ciao.
La spiego perché abbiamo parlato con Luigi, c'era Luigi Manconi, per parlare insomma dello stato delle carceri, e sai, moltissimi scrivono: ah, smettetela, volete gli hotel a 5 stelle, a 20 stelle, l'hotel Hilton, l'hotel Bristol, hanno ucciso qualcuno, ci pensavano prima. Allora vorrei, tu che hai fatto l'avvocato e sei avvocato da tanti anni, che risposta daresti a chi ha questa visione legittima, per carità, un po' qualunquista ma rispettabile?
Allora, il carcere è per sua natura afflittivo, cioè il carcere è fatto per soffrire, perché se chiudi uno in una stanza gli cavi tutto, non si può muovere, non può andare dove vuole, eccetera.
E già quella è una bella pena, la gente non lo capisce quanto sia questa, una pena da scontare.
Ma poi cambia abitudini di vita, fa i suoi bisogni davanti ai colleghi di cella, insomma, non è una bella, non è un bel vivere. Io Io dicevo spesso che i giudici, quando con molta semplicità mettevano dentro la gente, dicevo che per fare il concorso a magistrato la prima cosa che dovevano fare erano 15 giorni in carcere, dopodiché potevano sapere cosa combinavano, se no se lo immaginavano soltanto. Quindi è di per sé una cosa tremenda. In più è una scuola di delinquenza,
sì,
perché lì dentro si imparano tutti, insomma, non è che sia una cosa che è possibile riabilitarsi dentro il carcere, è una cosa difficilissima. Tentare di farlo mi pare che sia onorevole.
Sì.
Se Dio ne guardi escono che sono meglio di prima,
meglio per tutti. Meglio per tutti noi.
Però voglio dire, non ci vedo grandi possibilità. C'è qualcuno. Molti fanno anche la scena per pigliare i permessi, c'è tutta una storia così. Ma se non gli garantisci condizioni di vivibilità accettabili, la riabilitazione è un'illusione.
Sì, sì.
Prima di tutto un uomo ha diritto ai suoi diritti basilari, anche se sta dentro un carcere.
Sì, sì. E anche se aggiungo, per alcuni insomma è legittimo e meritano di essere lì, perché sappiamo che
devono stare. Tanto che molti invece no, perché molti in Italia no. Purtroppo c'è questo problema che quasi... mi pare da aver letto da qualche parte che un numero considerevolissimo di ristretti in carcere sono in attesa di giudizio,
sì,
sono definiti.
Beh, circa la metà, ci sono gli errori giudiziari, però vabbè.
E poi gli errori, t'attento, gli errori giudiziari sarà uno su 100, perché non è... sono tanto pochi le percentuali delle persone catturate o comunque individuate per i reati che quelli che individuano difficilmente. C'è un equivoco, ogni tanto sì, però ogni tanto, sì. Ogni tanto sì.
va bene, ma questo insomma, noi ti ho chiamato per la questione della politica. Io prima ho fatto sentire De Luca e Meloni ancora. Cioè, perché continuano,
no. Ma perché il livello è quello lì, se c'è poco da fare,
sì.
Cioè, te non puoi pensare che come diceva un proverbio bello, togliere una donna dalla campagna è facile, e cavare la campagna dalla donna che è difficile, capito? Quando i nobili sposavano le figliole dei contadini, eccetera, usava questo reazionario proverbio. Ma questo reazionario proverbio vale anche per la politica. È difficile togliere la natura della garbatella, poi cava la donna dalla garbatella,
però guarda
garbatella
che subito
dalla donna
però guarda che adesso ti attaccheranno tutti quelli che attaccano anche me. No,
niente.
Ma sai cosa che
così
dicono,
vale,
ma ha iniziato De Luca.
È un pulcinella, un pulcinella, anche lì lo puoi cavare dal circo, ma il circo da lui non la cavi mica,
ma sai
anche
che per molti però ha iniziato De Luca. Gli ha fatto vedere che, non pur essendo presidente del Consiglio, quindi l'aspetto istituzionale, cioè, gli ha fatto vedere che non si può trattare così una donna. No? Ha iniziato De Luca. È stato
ma che cazzo c'entra la donna? Lì si carica. Scusa, cioè, ora se ne ricorda. No, questa non me ne.
No, vabbè, sì, lei l'ha buttata un po' sul femminismo.
Esatto, questo è un giochino che poi non appartiene neanche a lei, gliel'hanno consigliato, che lei è una donna. È fatta a modo suo, ma insomma è tutta dritta, non è che è storta, cioè, voglio dire,
sì.
È solida, non è ora avevano detto di buttarla sul la verità è una, che se te incontri uno che ti dice Milan sei testa di cazzo, Milan qui,
uno
Milan,
gli risponde.
Hai due scelte, o te ne vai,
esatto.
Oppure gli rispondi, se rispondi ti metti al suo pari. E così vale il Presidente del Consiglio. Lui ha detto privatamente che era una stronza. Lei diceva un giorno Presidente e basta, e faccia finta di niente. Ma se ti metti a fare così, come dicono a Napoli, la vaiassa, dicono.
Sì.
E se si mette a fare tutte le piazzate.
Al suo livello.
L'avrà
scelto, ci ha detto adesso lo incontro, avrà chiesto a 50 persone cosa devo fare, cosa gli devo dire.
Ma conoscendola è della sua personalità, solo che si dimentica che essendo rappresentante istituzionale come quell'altro, quell'altro meno, quell'altro di più, però non assolutamente, in una visita ufficiale con quello che è lì, non perché ti vuol bene, non perché ci viene d'amore, ma perché ci deve venire perché è presidente della campagna, e te ci stai perché sei presidente del consiglio, mi pare che non sia il massimo.
No, ma lo so, ma guarda, io la penso come te. Ieri ho dovuto fare un editoriale, quello della domenica qui su Radio 24, il secondo me ho detto proprio questa cosa, cioè ormai per me è strano scendere ormai al livello della parolaccia, la sguaiatezza, e ci vorrebbe un po' più eleganza, distacco istituzionale, ma ormai tutti pensano il contrario, cioè tutti dicono ha fatto bene
la Meloni,
ha fatto bene
molte cose, la Meloni le fa male, ma qualcuna la fa veramente bene. Questa di Caivano è una cosa non fatta bene, fatta benissimo, per due ordini di motivi: perché ha valorizzato la presenza dello Stato, perché ha valorizzato la presenza di una certa chiesa di assistenza che compensa largamente è la chiesa della finanza, la chiesa dei pettegolezzi, la chiesa delle cose che non vanno, e soprattutto ha indicato come ci sia una via praticamente spianata per i piccoli appalti pubblici e l'uso del genio militare.
Sì,
sono
sì.
Tre cose importantissime che lei poteva raccogliere, e siamo tutti intorno allo stronzo.
Vabbè. Visto che siamo al Bianconi risponde, c'è Vincenzo che ci chiama da Napoli, non credo Vincenzo De Luca, no? Vincenzo da Napoli, ascoltatore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Prego.
Vabbè, De Luca ha avuto quello che si merita perché lo conosciamo bene qua.
Vabbè, questo, ok.
Se la Meloni è una vagliassa, come giustamente dice il giornalista, De Luca è una lota, come diciamo noi a Napoli.
Cioè, ce lo traduca.
È una merda.
No, Vincenzo. Scusi, chiedo scusa, non sapevo veramente. Bianconi, tu sapevi la traduzione?
Io lo sapevo, sì.
Scusa. E allora potevi aiutarmi, non l'avrei no. chiesto. No, chiedo scusa a Vincenzo, va bene tutto, ma... questo è il parere. I nostri ascoltatori sono veraci, Maurizio, che devi fare? Ma no, vabbè. Senti, prima della borsa, poi dopo tanto stai con noi fino alle 11, oggi non c'è maniera.
Sì, sì.
Prima della borsa ti chiedo questo.
Ha fatto chiodo.
No, è andato in... Lascia stare che ha dovuto prendere un aereo, è terrorizzato. Lascialo perdere. Domani deve pure riprenderlo. Lascia stare che sta vivendo i suoi drammi. C'è stata un'irruzione di 15... di 15 manifestanti di Mare Libero, al grido di Mare Libero, sono entrati al Twiga.
Sì, sì, qui.
Locale
qui,
che tu non frequenti, essendo di Maria di Pietrosanti.
No, io non ci sono mai andato a Twiga, neanche quando avevo rapporti correnti con la... Con la Santa.
Ma tu metti piede a Marina di Pietrasanta o ti rifiuti proprio?
Con difficoltà. Tanto devo andare a Marina di Massa perché c'è la concessionaria della Volvo e devo fare il tagliando, se no non mi muovo dai miei confini.
No, certo.
Che sono i 7 chilometri quadrati
del forte,
6 chilometri 900 del forte
del forte,
non proprio faccio ogni tanto vado a Querceta, che è un paesino che sta proprio dietro.
Ma devi passare da Marina di Pietrasanta? Ci passi?
No,
per carità. Quindi sarai contento che hanno portato scompiglio a Marina di Pietrasanta? Basta che
diciamo. No, è una cosa anche quella da voglio dire da giornali, ma cazzo vuoi che gliene freghi, anzi è anche una prepotenza dopo tutto, se la gente non è compos sui e spende 600 euro al giorno per stare sotto un ombrellone a guardare il mare, che non è neanche bellissimo fra parentesi, e il problema è loro, non è mica di quelli che hanno l'ombrellone,
ma no, perché loro protestano la questione, a dire
ma
a Bolkestein,
ma possono andare alla Lecciona, possono andare alla... Io vado al bagno comunale qui, che vado al bagno di quelli che costano. Ce ne tanti che fanno come me, insomma. C'è mica la fine del mondo, c'è una spiaggia libera che è a disposizione di tutti, poi c'è la spiaggia dei signori, ci vanno i signori, io non sono signore.
Quindi l'idea non è...
Mi piace stare qui perché sono fieramente un borghese, ma non sono un signore.
Perfetto, quindi a questi ragazzi che è un po' una frontiera nuova di ultima generazione, insomma, quella
sì,
di
ma è una cassata fatta e finita.
Vabbè. Dai, allora andiamo alla borsa e poi riprendiamo con Maurizio Bianconi le vostre domande all'800240024. Poi ti devo chiedere di Giorgetti, che Repubblica dice addirittura in un retroscena è pronto ad andarsene, a dimettersi, non lo so.
Non è mai stato dei loro, vabbè, se va via, vai su.
Vabbè, adesso approfondiremo, e poi tutta la questione del rapporto istituzionale Quirinale Lega tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Meno male che c'è la nostra DJ Lucet, che con la sua musica dice molte più cose di quelle che ascoltiamo a parole.
Se me lo dicevi prima, come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima, prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima, ma io ho bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro mi che lavoro. Non so mica spiegarti un chat. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai qui a insistere. E allora è bello quando tace il water, quando ride un figlio, quando parla Gaber, e allora sputa su chi ti eroina, perché il mondo sputa proprio quando nasce un fiore.
Vorrei chiedere al vostro esimio ospite cosa ne pensa di un provvedimento che secondo me risolverebbe gran parte dei problemi che abbiamo. Eliminare il contante, avere solo più pagamenti tracciati con carte, bonifici e quant'altro, secondo me risolverebbe gran parte dei problemi che abbiamo.
1,94.
E adesso lo chiediamo a Maurizio Bianconi, prima fatemi dire. 3 giugno, compleanno, sarebbe il compleanno del gigantesco Enzo Iannacci. E allora sarà bello quando vince il Milan. Tra l'altro, ricordiamo uno dei versi di questa canzone, caro Maurizio Bianconi, tu che sei dell'Arezzo, che grande Iannacci.
Seguo poco anche questo adesso.
Vabbè, senti un po' che dice allora il contante. Vabbè, è arrivata una domanda.
Sì, una bella mattina va via la luce. O le banche impazziscono, siamo tutti poveri, va bene.
Vabbè.
No, è perfetto.
No, vabbè, allora ti devo chiedere dell'economia, Giorgetti. Allora, Repubblica dice che ormai saluta tutti così al Ministero, preparatevi a fare senza di me. L'idea sarebbe quella, vado a fare il commissario europeo nella prossima
commissione. Naturalmente anche lui riscuote, nel senso che chi fa parte di quell'entourage, Mattarella, Draghi, una volta Prodi, eccetera, prima o poi riscuote e va a fare il commissario europeo.
Eccolo lì.
Quindi anche lui.
L'entourage sono
suo,
i poteri forti.
Senza scandali.
Poteri forti. Come? Quelli sono i poteri forti. Finalmente possiamo dare un nome, secondo te, ai poteri forti.
Secondo me. Sei un grandissimo coglione quando dici poteri forti con l'aria di pigliare in giro. Ci sono dei poteri che esercitano il potere più di altri. In questo momento ci sono questi che esercitano il potere più di altri, perché anche la Meloni esercita il potere, e anche la Meloni ha un potere forte, ma è meno forte di quelli che gli stanno sopra.
Beh, io,
cioè,
a differenza,
i poteri sono tutti forti per definizione.
Certo, a differenza però della Meloni, per esempio, io prendo questo di Bianconi con un grande complimento, cioè, voglio dire, perché vuol dire, no, nel senso, non ti renderò, non farò a brigante e mezzo. prendo il coglione di Bianconi.
Allora se sei uno stronzo.
No.
Allora siamo indegni di qualsiasi carica.
Però scusa, il concetto pare sempre in retroscena che Giorgetti è quello che continua a dire, sapete, anche sul super bonus, questi non capiscono che andiamo a sbattere la spesa. Non sono Giorgetti concetti che tu ami, non sono concetti che tu ami, quelli del debito.
No, perché sono gente della banda, capito? Io quando, non so se ti ricordi, perché ci pensavo anche prima, questo è un momento storico in cui la memoria è bandita, non ci si deve ricordare di niente. Siamo tutti un po' situazionisti, no? Tutti a domani, stasera, domattina, ma ieri non se ne ricorda nessuno. Quando fu scelto quel comitato dei saggi che doveva fare tutto quello che doveva fare una decina d'anni fa, forse, eccetera, chi scelse Mattarella come suo saggio? Te lo ricordi?
Eh no, dimmelo tu che...
Giorgetti.
Ah, ecco. Vabbè, ma infatti anche il fatto che pare Salvini sia più possibilista della Meloni sembra, mi permetto di dire, sì, vai in Europa. Come dire, per favore, vai in Europa.
No, sì, cioè, mandare in Europa significa, secondo lui, cavarselo dalle scatole, ma nella realtà non è che se lo cava dalle scatole.
Anzi, tu dici così.
Va dove è sempre stato. Cioè, finisce un equivoco, ecco, diciamo che finisce un equivoco. Giorgetti sta alla Lega come io sto a Lotta Continua. C'è lo stesso.
Beh,
rapporto.
Adesso dai, non è proprio così.
Sì, no, nei suoi ultimi anni, negli atti degli ultimi anni.
O meglio, insomma, tu ci vuoi dire magari l'anima è leghista, ma in realtà lui fa parte, adesso lo dico seriamente, di quei poteri forti che ambiscono ad andare là dove si decidono le sorti dei paesi, cioè che si è istituzionalizzato, ti piace?
Sì, o può darsi che sia stato da loro già un mandato all'interno della Lega. Lui è un bocconiano, non lo dimenticare mai, Quindi c'è un'identità culturale che viene da lontano. Ti ricordo anche che i servizi segreti prendevano molta gente dalle accademie militari, dall'Annunziatella, già li allevavano fin da allora. La Bocconi è una zona di allevamento di amici di questo tipo, di visione economica piuttosto finanziarista e monetarista.
Che a te non piace.
No, non mi piace perché non tiene conto delle esigenze reali. Di fronte alla contrazione della spesa non ci si perita di contrarre il benessere della gente, capito? Cioè, prima dei diritti vengono i bilanci impari, prima dei diritti dei cittadini vengono la stabilità delle istituzioni
amministrative. Ho capito, ma la stabilità amministrativa poi forse va di pari passo con la stabilità.
Non è vero, perché il debito va gestito, non va annullato. Se abbiamo una concezione economica sana della politica, la politica è, diciamo così, investe in servizi, investe in diritti, per questo spende, spendendoci il caso che spenda più di quello che ricava. A questo punto bisogna saper gestire il debito. Noi non si sa gestire il debito, si sa soltanto ridurre, cioè si vorrebbe ridurre e non si sa ridurre. Cioè, ma lo scopo, il target è ridurre il debito, no? Il target
è
equiparare i servizi. Esatto.
Allora andiamo al traffico, dai, poi c'è una domanda di Angelo da Torino e andiamo a chiudere.
Nessuno, 100 Milan.
forever at the crossroads and start feeling mixed signals like Morse code. My soul start to grow colder than the North Pole. I try to focus on the hole of where the torch goes. In the tradition of these legendary sports pros, as far as I can see, I've made it to the threshold. Lord knows I waited for this a lifetime, and I'm an icon when I let my light shine. Shine bright as an example of a champion, taking the advantage, never copping out or canceling. Burn like a chariot, learn how to carry it. Maverick, always above and beyond average. Fuel to the flame that I train with and travel with. Something in my eyes say I'm so close to having a prize. I realize I'm supposed to reach for the skies. Never let somebody try to tell you otherwise.
Però non è giusto che noi giustifichiamo De Luca perché sì, l'ha detto così e la Meloni non può reagire. Non ci sta questa cosa qua. Io credo che sia prima di tutto da condannare De Luca. De Luca nessuno lo ha condannato e quindi secondo me ha fatto bene la Meloni a fargli fare una figura di cacca davanti a tutti.
Vabbè, non ne usciamo più da questa situazione. Comunque si può sempre l'idea di dire o deve aver ragione uno o ragione l'altro. Possono avere anche torto entrambi, nel senso Maurizio Bianconi, mi sembra che questa sia un po' la posizione. Possono avere sbagliato entrambi,
esattissimo.
Cioè, non è che bisogna dare la ragione all'uno all'altro.
No.
C'è un altro ascoltatore?
Buongiorno, ma voi siete proprio sicuri che se fosse stato un uomo De Luca avrebbe detto quello stronzo di?
Sì, no, sì.
No, ha una donna più facile che Kennedy, che è il signore che sta parlando adesso.
Vabbè, risponde Bianconi, ma De Luca non ha risparmiato nulla a nessuno.
Al Padre Eterno, se ti conveni.
Sì, anche Salvini l'ha attaccato mille volte.
Cioè, niente. No. È che c'è anche un po' di questo vittimismo da femmina che non era mai appartenuta alla Meloni. Questa cosa mi ha dato un po' da pensare.
Vabbè, l'ha cavalcato, questa è stata forse
la cavalcata. Non vorrei fosse una mutazione genetica, no. Che poteva lo fare.
No. Senti, Angelo da Torino, che ci vuol dire? Eccoci, Angelo, sto collassando. Vai, Angelo.
Posso?
Prego, prego.
Allora, buongiorno. Per quanto riguarda le spiagge private, no? Sì. Io faccio un esempio di Alassio. È uno dei pochissimi paesi della Liguria che ha la sabbia, sia fuori che dentro, naturale. No? Questa spiaggia è lunga circa 2 chilometri, ok? Il 95% è tutta privata. Mm. Quella pubblica, libera, sarà a 5 metri di larghezza.
Quindi lei idealmente è d'accordo, sì, con quelli che manifestano, che dicono il mare,
sì,
deve essere di
tutti.
Sì, perché
guardi, io posso dire quello che voglio dire, no? Mi fai mezza spiaggia libera, mezza spiaggia privata. Poi all'ombrellone puoi chiedere anche 1000 euro al giorno. Va bene, ma mi dai la possibilità di godermi anche a me la spiaggia.
Questo anche Bianconi potrà... perché Bianconi, tu ovviamente hai grandi spiagge lì al forte, lunghe, ma
sì,
la Liguria...
ma c'è posto per tutti.
Beh, in Liguria no,
Ma in Liguria probabilmente no, e probabilmente il Comune d'Alassio farà bene a restringere la parte privata e allargare quella pubblica, anche se 50-50 mi sembra un po', sì, un'esagerazione. Però è chiaro che i litorali sono un bene ampiamente fruibile, sia libero che non libero. Sì. Se poi però si pretende di abolire un tipo di attività che non soltanto è redditizia di per sé, sì, ma valorizza i posti, cioè, per esempio in Versilia, se non ci fosse stata ci fossero stati questi bagni qui che
io
oggi
non sono contro il bagno privato, guardi, se posso parlare, non sono contro il bagno privato, però lasciami anche vivere a me.
Sì, lui dice 50-50,
ma non metà, ecco.
Sì. Lei uno interrombe sempre, no? Perché no, guardi, no, che un ombrellone ad Alassio, il più caro, cioè il meno caro, e 40 euro al giorno l'ultima fila, ok?
Insomma, l'esempio, quindi, di Alassio, come dire, è poco lo spazio, adesso non so se sia il 5%, però è questo, dice l'ascoltatore.
Sì, ma su questo io sono d'accordo, che ci sia un ampliamento delle spiagge libere e fruibili e che il conto non debba essere fatto, e qui il governo sbaglia, complessivamente, ma sì, zonalmente, questo, anche questo,
con questa
è giusto.
Ragione.
Però, ecco...
No, vabbè, non mi pare
che questo sia lo scopo del governo e di chi vuole l'andamento delle aste. Sì. Le aste
non dicono, non parlano di spiagge libere, purtroppo. Allora, le aste parlano di cambiare chi gestisce i bagni.
Ho due minuti, ti devo chiedere della questione della disfida. Detto che qualcuno dice vogliamo Bianconi ospite fisso almeno un giorno a settimana, poi mi chiede soldi, lascia stare, lasciate stare. No, allora la questione Borghi Quirinale, guarda che c'era Borghi da Simone Spezia, quindi ha già dato tutta la sua versione, ma
io conosco Borghi, no, pensa, non l'ho mai visto ma lo conosco perché ci siamo interloquiti molte volte. Devo dire che hanno esagerato sulle dimissioni,
sì.
Quello è ma il concetto è validissimo. Il capo dello Stato che rappresenta l'unità nazionale, rappresenta la sovranità nazionale, non può da sé autodire che c'è una sovranità europea.
Ma siamo in Europa. Ma siamo in Europa.
No, è sbagliato. Perché non esiste, non c'è gli Stati Uniti d'Europa, non c'è uno Stato europeo nel quale confluiscono gli Stati noi, gli Stati singoli. C'è un patto, perché è un patto. L'Unione Europea è un patto.
E sarà un patto, ma sovranità.
Sovranità politica. Non ha lo Stato, non ha la politica estera, non ha niente se non, ma guarda caso lì, la moneta. Ecco dove siamo. Ecco. La sovranità europea è impedire alle sovranità nazionali e alle identità di...
Ma scusa, però sì, tutti i parametri di stabilità che a te non piacciono, però
infatti,
ho capito, ma è una forma di sovranità,
è una forma di sovranità che prevarica la sovranità, che tu devi difendere anche in una dialettica, anche in posizione non contraria, perché qui c'è sempre torto, la famosa torta e famosa ragione. La sovranità europea, quella parte di sovranità europea, nasce dalla dialettica con la sovranità nazionale, non nell'annullamento cioè è un fuor d'opera annullare la sovranità nazionale in quella europea.
Quindi
devono convivere.
Secondo te?
Per convivere Mattarella è dedicato a difendere quella nazionale.
Va bene. Dai, ma su questo riprenderemo, caro Maurizio, sai che ci piace interloquire. Allè, vai a Pietrasanta, vai a Pietrasanta a fare un aperitivo una volta.
No. Poi fanno troppe multe.
Poi cosa fanno?
Troppe multe.
Perché non ci vai, ecco perché.
No, fanno troppe multe.
Vabbè. Ciao, alla prossima, no, Maurizio Bianconi.
Ecco,
è un bel posto. Grazie, un grande abbraccio a Maurizio Bianconi. Ci fermiamo per oggi, a domani.